Penso all'ultima canzone che abbiamo cantato e l'ultima strofa che abbiamo cantato insieme per il suo figliolo. Egli permette solo ciò che è buono e salutare. Se leggessimo Ebrei 11 o 2 Corinti 11, alcuni racconti o la storia dei tre uomini nella fornace ardente, le prove dei figli di Dio, i cammini percorsi dai profeti e poi l'affermazione per il suo figlio egli fa accadere solo ciò che è buono e salutare. Gli uomini di Dio predicavano la via della salvezza. Erano Paolo e Sila e sono stati così maltrattati, messi in prigione. E questa è stata la ricompensa degli uomini per aver predicato la gloriosa parola di Dio. E poi la domanda. Per suo figlio, egli permette solo ciò che è buono e salutare. E il sangue scorre lungo la schiena. Solo ciò che è buono è salutare. Spesso non riusciamo a comprendere le vie di Dio. Sono totalmente contrarie al nostro modo di pensare. Non serve nemmeno cominciare a cercare di comprendere le vie di Dio, perché le sue vie sono più alte delle nostre vie e i suoi pensieri più alti dei nostri pensieri. Ma egli ha pensieri di amore e di pace per noi. Ho dovuto riflettere su ieri sera e anche su questa mattina su quale offerta di grazia ci ha fatto Dio, con quale intensità e amore ci parla quest'amore di Dio. Egli non condanna, non interviene in modo così drastico da non lasciare quasi nulla. Egli fa cadere la spada della sua parola, a volte ferisce un po', ma solo per aiutare, poi fascia, guarisce, aiuta, benedice, salva. Chi può esprimere adeguatamente questo amore di Dio? E poi qui ci viene detto, non esitare mai nelle ore buie. Quante volte abbiamo esitato, quante volte abbiamo litigato con noi stessi, con il nostro destino, per non andare oltre con Dio e abbiamo detto, Signore, sì, perché tutto questo? Quante volte l'uno e l'altro hanno già detto, Signore, non ce la faccio più, non ce la faccio più, è troppo, Signore. Quando farai venire aiuto. E nonostante tutte queste ammissioni, abbiamo la certezza che il nostro Signore ci capisce. Sapete cosa è scritto riguardo al Getsemani? Cominciò a tremare e a sudare. Se Dio fosse rimasto in cielo nella sua corporeità spirituale e non fosse entrato in un corpo carnale in Gesù Cristo nostro Signore, allora non avrebbe potuto provare tutta questa compassione. Ma oggi non c'è situazione in cui potremmo trovarci che il Signore non capisca, che non possa provare empatia. E per questo ha dovuto diventare un sommo sacerdote fedele, che ha compassione delle nostre debolezze. Nell'Antico Testamento Dio ha pronunciato un giudizio dall'alto, nel Nuovo Testamento invece si è fatto carico di noi, è diventato di maledizione per noi e ci ha donato la sua benedizione per grazia. Nelle parole che abbiamo letto fino a qui sentiamo ripetutamente la voce di Dio. E qui la parola voce è stata sottolineata ancora una volta. Le mie pecore ascoltano la mia voce. Bisogna prima avere delle pecore per saperlo, e soprattutto quando fa buio e arriva qualcuno, le pecore guardano, non sanno quello che succede. Solo quando si sente la voce tutto è chiaro. Prima no, guardano e non sanno cosa pensare. Nel momento in cui risuona la voce del pastore, allora tutto è chiaro, anche nel mezzo dell'oscurità. Ma anche se si volesse approfondire questa parola, si potrebbe subito ricorrere alla ragione e chiedere. Il Signore dice: chi non entra dalla porta nell'ovile delle pecore, e poi dopo dice: io sono la porta, egli è la porta. Ma egli non entra dalla porta. Ma chi non entra dalla porta è un ladro, è un assassino, è un brigante. E ce n'è uno che quando irrompe non riesce a passare attraverso la porta. La porta è Gesù Cristo, e quando Satana irrompe non può superare Gesù, quindi cercherà in qualche modo di fare diversamente. Noi dobbiamo stare attenti affinché non inganni nessuno. Dio vuole che siamo vigili, che vegliamo, che preghiamo, che sappiamo distinguere quando ci parla, e in tutte le sue parole ci sarà conforto, edificazione, fiducia, ci sarà tutto ciò di cui abbiamo bisogno come figli di Dio. Ho solo una breve parola, perché penso che i nostri cuori siano pieni di gratitudine. E cosa c'è di meglio che rendere grazie al Signore per ciò che ha fatto? Mi indigno contro Satana, il nemico delle nostre anime, al quale a volte prestiamo troppo ascolto, al quale spesso cadiamo nella trappola che ci prende in giro, così che non confidiamo completamente nel Signore. Non accettiamo la sua parola come vera in tutto. Dobbiamo renderci conto che è un nemico sconfitto. Aveva potere, aveva perfino potere sulla morte, ma sapete, è scritto nella lettera agli Ebrei, è una parola che in realtà non volevo leggere, ma dato che ora siamo a questo argomento, ecco cosa c'è scritto, Ebrei capitolo 2, Ebrei 2, versetto 14. Poiché dunque i figli hanno in comune sangue e carne, egli pure vi ha similmente partecipato per distruggere con la sua morte colui che aveva il potere sulla morte, cioè il diavolo. E liberare tutti quelli che dal timore della morte erano tenuti schiavi per tutta la loro vita. Possiamo credere che ciò sia avvenuto sul Golgota, che sia davvero un'opera compiuta. Satana è stato sconfitto. La morte è stata vinta. Morte, dov'è il tuo pungiglione? Inferno, dov'è la tua vittoria? Non dobbiamo preoccuparci di questo. È successo, è stato il Signore a farlo, ma dobbiamo credere che è stato fatto per noi e che ciò che è stato conquistato sulla croce del Golgota ci appartiene. In Luca 10, versetto 17, i discepoli, i 70 discepoli, vennero a raccontare al Signore con gioia ciò che era accaduto. E nella seconda parte del versetto 17 esclamarono: Signore, anche gli spiriti maligni ci obbediscono nel tuo nome. Oppure sottomessi. E sapete bene cosa disse il Signore al riguardo. Egli rispose loro: ho visto Satana cadere dal cielo come un fulmine. Satana è stato sconfitto. Ci sono tre passaggi che parlano della caduta di Satana, e sappiamo tutti che ci sono anche diversi passaggi che parlano della venuta del Signore. C'è la prima venuta del Signore, la seconda venuta del Signore, la terza venuta del Signore. È importante credere che Dio abbia un piano per la sua Chiesa. Possiamo e lo facciamo ora rapidamente in Isaia 14, versetto 12. Isaia 14, versetto 12. È scritto di Satana: come mai sei caduto dal cielo, astro mattutino, figlio dell'aurora? Come mai sei atterrato, tu che calpestavi le nazioni? Questo è il primo passo. Il secondo lo abbiamo appena letto. Ed egli disse loro: io vedevo Satana cadere dal cielo come folgore. E la terza nell'Apocalisse, nel 12° capitolo, dove Satana con il suo esercito viene definitivamente per sempre scacciato dal regno celeste. E qui, per leggere il meno possibile, nel versetto 10, Apocalisse 12, versetto 10, qui è scritto: allora udii una gran voce nel cielo che diceva: ora è venuta la salvezza e la potenza, il regno del nostro Dio e il potere del suo Cristo, perché è stato gettato giù l'accusatore dei nostri fratelli, colui che giorno e notte li accusava davanti al nostro Dio. Lo si può leggere dal versetto 7. Satana, che all'inizio è stato scacciato e che dal giardino dell'Eden semina il male sulla terra come principe di questo mondo, è stato sconfitto e vinto da Cristo. E il Signore disse, ed egli disse loro: io vedevo Satana cadere dal cielo come folgore. Tutti noi abbiamo, se racconta, assistito a un temporale, visto come un fulmine può abbattersi in un istante. Arriva e lì e poi scompare di nuovo, non lentamente e silenziosamente, ma come un lampo, e precipitano e non rimane a lungo. Per questo il Signore ha potuto continuare dicendo: ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e su tutta la potenza del nemico. Nulla potrà farvi del male. Satana può causare disastri, può distruggere, lacerare, disperdere tutto come ha fatto con Giobbe, ma non può toccare la nostra anima. Non può toccare la nostra vita, perché siamo destinati a vedere la gloria di Dio. Siamo stati strappati dalle sue mani, per quanto possa essere arrabbiato. Nel versetto 20 per quanto possa sfogare la sua rabbia. Nel versetto 20 di Luca 10 si legge: tuttavia non rallegratevi perché gli spiriti vi sono sottoposti, ma rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. Che privilegio per l'uomo che può gioire di entrambe le cose, da un lato che i nostri nomi sono scritti in cielo e dall'altro che Satana è stato sconfitto, è stato precipitato e che il nostro Signore come seme della donna, il serpente antico, gli ha schiacciato la testa. È vero? È successo? Allora crediamo che, come abbiamo detto già questa mattina, Satana potrà anche essere potente, ma Dio è onnipotente. Satana potrà anche averci tenuto prigionieri con la sua forza, ma Dio nella sua onnipotenza ci ha strappati via e ci ha condotti nella gloriosa libertà dei figli di Dio. E nel versetto 21 è scritto: in quella stessa ora Gesù, mosso dallo Spirito, esultò e disse: io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai savi e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così ti è piaciuto. In quel momento Gesù esultò nello Spirito e pronunciò queste preziose parole: Padre, Signore del cielo e della terra, ti lodo per averci rivelato questo mistero. Sì, quale mistero? Che tu hai nascosto ai sapienti e agli intelligenti, ma hai rivelato ai piccoli. Deve esserci stato rivelato da Dio l'intera redenzione. La rivelazione stessa di Dio in Cristo è una rivelazione che deve essere concessa a te e a me. Finché affrontiamo la situazione solo con la mente non funzionerà. Ciò che è divino deve essere giudicato in modo divino. Ciò che è spirituale deve essere compreso in modo spirituale. E nel regno di Dio non abbiamo a che fare con cose terrene, ma con Dio e con ciò che Egli ha promesso e che Egli fa. Questa rivelazione divina vogliamo portarla nei nostri cuori. Satana è stato giudicato. Vi leggo questo passo affinché sappiate che è scritto, perché in realtà appartiene al nocciolo della predicazione del Vangelo. Nel capitolo 16 di Giovanni ci sono parole meravigliose. Giovanni 16, versetto 12. Ho ancora molte cose da dirvi, ma non sono per ora alla vostra portata. Quando però sarà venuto Lui, lo Spirito della verità, Egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annunzierà le cose a venire. Egli mi glorificherà perché prenderà del mio e ve lo annunzierà. Quello che volevo leggere sono i versetti in cui è scritto che Egli aprirà gli occhi del mondo sul peccato affinché non credano in Lui. Questo è scritto subito prima dal versetto 7, dal versetto 7, Giovanni 16, versetto 7. Tuttavia io vi dico la verità, è utile per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado, non verrà a voi il Consolatore, ma se me ne vado ve lo manderò. Quando sarà venuto, convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Quanto al peccato, perché non credono in me. Molto breve, ma molto significativo. Quanto al peccato, perché non credono in me. Quanto alla giustizia, perché vado al Padre e non mi vedrete più. Romani 5. Giustificati dunque per fede. Una giustificazione divina attraverso Gesù Cristo nostro Signore. E dopo che questa giustificazione è avvenuta, Egli è asceso alla gloria. Ma ora arriva il versetto 11. Quanto al giudizio, perché il principe di questo mondo è stato giudicato. Dobbiamo comprenderlo. Proprio come Mosè innalzò il serpente di rame nel deserto, così Cristo è stato crocifisso e attraverso di lui il peccato, Satana, che è colpevole di tutto, è stato giudicato e precipitato dal cielo come un fulmine. La redenzione è compiuta. La resa dei conti ha avuto luogo. Qui è scritto che lo Spirito Santo ci aprirà gli occhi sul peccato, sulla giustizia e sul giudizio. Quanto al peccato, perché non credono in me. Potete leggerlo in Giovanni 5. Perciò vi ho detto che morirete nei vostri peccati, perché se non credete che io sono, morirete nei vostri peccati. Dobbiamo credere che Egli, l'Io sono, e che è venuto per espiare il peccato, per aggiustare le cose che erano andate perdute. Ma qui si tratta di giudizio. Quanto al giudizio, perché il principe di questo mondo è stato giudicato. Nel Vangelo di Luca abbiamo letto: ora viene il giudizio di questo mondo, ora sarà cacciato fuori il principe di questo mondo. Ed egli disse loro: io vedevo Satana cadere dal cielo come folgore. Tutto questo è accaduto, ora lo Spirito Santo deve aprirci gli occhi su questo. Il Signore dice: ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai savi e intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così ti è piaciuto. Leggiamo Luca 10 dal versetto 17, allora sapremo a cosa si riferisce il Signore. Miei cari, dobbiamo o possiamo credere in un'opera di redenzione compiuta e portata a termine. Siamo redenti. Il prezzo è stato pagato. Il nostro debito è stato saldato. E affinché il nemico non possa più scrivere la cambiale è stata strappata, e tutto ciò che ora vuole scrivere è inutile, non ha più alcun diritto, tutto è stato saldato. Ma deve esserci rivelato dallo Spirito che abbiamo a che fare con un'opera di redenzione compiuta. Dal versetto 25 abbiamo un resoconto meraviglioso che non vogliamo approfondire. Vorrei leggere il versetto 27. Egli rispose, Luca 10, 27. Egli rispose, ama il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e ama il tuo prossimo come te stesso. In questa predica del fratello Branham abbiamo sentito che dobbiamo aprirci completamente, non porre più alcun divieto, ma semplicemente dire, Signore, eccomi, prendimi così come sono, disponi di me, del mio tempo, di tutto ciò che sono e che ho. Ci sono molte persone che servono Dio a parole, ma non con i fatti e nella verità. Egli vuole fare di noi persone che camminano nelle sue vie, che sono a sua disposizione, che Egli può benedire e utilizzare. Qui ci viene detto che dobbiamo amare Dio nostro Signore con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze e con tutta la mente. Sì, dobbiamo amare Dio anche con il nostro pensiero. Come possiamo amare Dio con la nostra mente quando pensiamo nei limiti della Sua parola? Quando i Suoi pensieri diventano i nostri pensieri, è così. Le parole da sole non servono a nulla, e l'essere devoti, pii e valido davanti a Dio solo se proviene da Lui, non se portiamo noi stessi questo. Quindi dobbiamo amare Dio con tutte le nostre forze, con tutto il nostro pensiero. Cosa abbiamo detto qui? L'amore di Dio non ha mai avuto inizio e non finirà mai. Non si può amare oggi e non amare domani, perché nella Bibbia c'è scritto, e anche nella tua, in 1 Corinti 13, l'amore non verrà mai meno. Le profezie cesseranno, la conoscenza cesserà, tutto cesserà, ma l'amore non cesserà mai, perché non è mai iniziato. E quando l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori attraverso lo Spirito Santo, allora lo possediamo e lo portiamo con noi. Non è solo oggi, è per sempre, perché è dall'eternità. Ma ora arriva il secondo punto, che forse non ci è del tutto congeniale. E qui è scritto, è il tuo prossimo come te stesso. Per favore, non continuate a leggere, guardate tutti davanti a voi. Di solito lo leggo sempre, ma ora non continuate a leggere. Chi è il tuo prossimo dal punto di vista biblico? Per favore, non leggete nemmeno con gli occhiali da lettura. Guardate davanti a voi e guardate in basso. Sono diventato vecchio, anch'io ho gli occhiali. No, chi è il tuo prossimo dal punto di vista biblico? Una domanda difficile. Chi è il tuo prossimo dal punto di vista biblico? Il fratello, la sorella? Meraviglioso, fantastico, perché no? Ma ora vi leggerò chi è il prossimo dal punto di vista di Dio. Perché quest'uomo chiese al nostro Signore Gesù nel versetto 29. Ma egli, volendo giustificarsi, disse a Gesù, e chi è il mio prossimo? Ora viene la risposta. Gesù rispose, un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e si imbatté nei briganti. Sapete già cosa viene? Sapete chi è il nostro prossimo? Lo sapete davvero? Colui che ha subito un danno lungo la strada, colui che è caduto nelle mani dei briganti, colui che è stato picchiato fino a sanguinare. Potete leggerlo? Lo esamineremo brevemente. Qui è scritto chiaramente. Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e si imbatté nei briganti, che lo spogliarono, lo ferirono e poi se ne andarono, lasciandolo mezzo morto.
Schlugen ihn blutig, ließen ihn halbtot liegen.
Questi sono quelli giusti. Assaltano qualcuno e poi sistemano tutto come abbiamo letto, per poi proseguire per la loro strada come se nulla fosse successo. Poi arriva il sacerdote che scuote la testa, guarda dall'altra parte e vorrebbe non aver visto nulla. Il levita pensa tra sé e se, beh, forse dovrei, ma meglio no. Anche lui se ne va. E poi arriva il samaritano, che forse anche lui è stato vittima dei briganti e sapeva già cosa significa ricevere aiuto. Aveva grande compassione. Una persona deve aver sperimentato personalmente la misericordia divina affinché questa possa manifestarsi attraverso di lui agli altri, avere e poter arrivare allo scopo, altrimenti scuotiamo solo la testa e pensiamo, beh, ora gli è andata male, è stato picchiato così duramente, il sangue gli cola lungo il corpo, giace mezzo morto in un fosso, ma non sono stato io a farlo, quindi proseguo la mia strada. Ascoltate ciò che segue, quello che c'è in mezzo potete leggerlo voi stessi. Versetto 36. Chi di questi tre ti pare sia stato il prossimo di colui che si imbatté nei briganti? Egli rispose: colui che gli usò misericordia. Gesù gli disse: va e fa anche tu lo stesso. Quest'uomo voleva diventare beato, o almeno così pensava il dottore della legge, che voleva metterlo alla prova. C'era sempre gente intorno a lui. Questa storia ha molto da dire a me personalmente, credo a tutti noi. Amare Dio sopra ogni cosa, con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la nostra mente, con tutto ciò che è in noi e il nostro prossimo come noi stessi. Se avesse viaggiato in Cadillac da Gerusalemme a Gerico senza che gli succedesse nulla, allora non sarebbe stato necessario alcun aiuto. L'uomo era in viaggio, è stato aggredito, derubato e poi picchiato e lasciato mezzo morto, mentre i colpevoli se ne andavano per la loro strada. Il sacerdote era un uomo pio, capace di insegnare agli altri cosa dovevano fare, ma il suo insegnamento si limitava alle quattro mura della sinagoga e non andava oltre. Passò oltre, dice la Bibbia. La Bibbia dice qui: per caso un sacerdote scendeva dalla strada, lo vide e passò oltre. Allo stesso modo anche un levita arrivò sul posto, lo vide e proseguì. Entrambi se ne andarono, perché anche se erano uomini pii, prendevano parte al servizio sia nel tempio sia che nella sinagoga, non avevano tempo per l'uomo che giaceva al bordo della strada. Volevano predicare o svolgere un buon servizio nella casa del Signore. Ama il Signore con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la tua forza, con tutta la tua mente. Ama il tuo prossimo come te stesso. E questo amore si è manifestato attraverso la misericordia. Questo è ciò che ha detto il Signore. Egli rispose: colui che gli usò misericordia. Gesù gli disse: va e fa anche tu lo stesso. Qui non si tratta solo di essere stato trovato, ma anche di essere stato assistito. L'atteggiamento di Gesù è un atteggiamento che non guarda dall'alto in basso l'uomo, ma lo solleva e si prende cura di lui. Olio e vino sono stati versati sulle ferite, sono state prese delle precauzioni. Miei cari, quando arriveremo al punto in cui, come membri del corpo di Gesù, saremo così legati gli uni agli altri da sentire dove si trova il nostro prossimo. Quando qualcuno è caduto nelle mani dei ladri, quando è stato derubato, quando gli è stato fatto del male a loro, non possiamo fare oltre, né ci avventiamo su di lui, ma ci assicuriamo che le ferite siano medicate e che possa avvenire la guarigione. C'è una parola nel profeta Ezechiele, nel capitolo 16, che si applica a tutti noi, nel sesto versetto. Qui è scritto: io ti passai accanto, vidi che ti dibattevi nel sangue e ti dissi: vivi tu che sei nel sangue. Ti ripetei: vivi tu che sei nel sangue. Che cos'era? Ecco come apparivamo tutti agli occhi di Dio, come questo caduto nelle mani dei briganti. E se tutti ci avessero ignorato, magari anche scosso la testa, uno non ci ha ignorato, era il nostro Signore. Ci ha concesso la sua divina misericordia e grazia. Ci ha visti giacere nel nostro sangue e ha detto: vivi, tu devi vivere. Abbiamo ricevuto la vita eterna per grazia. Dio ha stretto un nuovo patto con noi su Golgotha e possiamo essere certi che tutte le promesse che ha fatto si adempiranno. Quando ieri il fratello Branham ha detto con assoluta sincerità e onestà: anch'io, nonostante l'avessi scritto, non ho compreso bene il Signore, non ho agito esattamente secondo le sue indicazioni. Ho dovuto pensare a me stesso: una cosa è ascoltare le parole del Signore, la voce del Signore, un'altra è comprenderla al 100% e agire di conseguenza, metterla in pratica. E in momenti come questi mi sento come se avessi una pugnalata al cuore. Penso in particolare all'ultimo discorso, a quello che è stato detto prima, che in qualche modo si è avverato, quindi non devo più preoccuparmi, ma proprio questo punto: raduna il mio popolo. Quando il fratello Branham ne parlò, anche quando l'angelo del Signore gli sbarrò la strada e ripeté ancora una volta: non ti ho detto che dovevi andare prima in Africa e poi in India? E lui dice: oh Signore, non sono degno di essere tuo servitore. Se ti sta bene, prendi il tuo spirito da me e mettilo su qualcun altro che possa farlo meglio. Questo può capirlo solo chi ha ricevuto un incarico da Dio, per quanto piccolo possa essere. Mi sono dovuto porre la domanda: Signore, l'ho fatto? Sì, come devo farlo? È sempre bello quando il Signore dice qualcosa, ma poi arriva questa grande responsabilità che è legata e connessa a un incarico divino. Ma spero che, se non è ancora successo, succederà. Vorrei vedere la Chiesa del Nuovo Testamento riunita davanti al volto di Dio come una Chiesa della Nuova Alleanza, che non chiede più, non implora e non lotta per ciò che è stato fatto per noi sul Golgotha, ma riconosce: ci appartiene, ci è stato dato, affinché possiamo alzarci nella fede per andare avanti. Se così non fosse, allora chiediamo e imploriamo cose che Dio ci ha già dato da tempo e noi non ci rendiamo conto che le possediamo già. Ricordatevi di me nelle vostre preghiere e dite: Signore, non solo per amore del nostro fratello solo, ma per amore di tutto il tuo popolo, per amore della tua opera, tieni le tue mani protettrici su di noi e aiuta il tuo popolo a riunirsi davanti a te, il popolo con cui ha stretto l'alleanza attraverso il sacrificio. E noi sappiamo che sul Golgota il sacrificio è stato offerto una volta per tutte. Non è più necessario alcun altro sacrificio. Il sommo sacerdote doveva offrire sacrifici anno per anno per sé e per il popolo, ma il nostro Signore, come sommo sacerdote dei beni futuri, è entrato nel santuario celeste con il proprio sangue. Comprendiamo questo, è avvenuto, il Golgota è realtà, redenzione, perdono, pace con Dio attraverso il nostro Signore Gesù Cristo, e chi ha pace con Dio avrà pace anche con tutti gli uomini. Ero da qualche parte quando qualcuno ha detto che chi litiga con questo fratello è solo colpa sua. E può darsi che sia così. Se qualcuno è nato da Dio e porta in sé la nuova vita, la vita di Gesù, allora la natura di Gesù deve manifestarsi. Abbiamo sentito anche questo e con questo arrivo alla conclusione. Il fratello Branham ha detto: qualunque sia lo spirito che è in noi, esso si manifesterà attraverso le nostre opere. Se in noi c'è lo spirito di un assassino, allora intorno a noi ci saranno omicidi e violenze. In un'altra predica disse: se avessi lo spirito di Beethoven o di Shakespeare, sarei come Beethoven o Shakespeare. Se abbiamo lo spirito di Cristo, allora abbiamo l'essenza di Gesù. E la Sacra Scrittura dice: chi non ha lo spirito di Cristo non è suo. Arriviamo rapidamente al punto in cui il Signore non entra solo come Salvatore, come colui che perdona i peccati, ma come il Signore che può ottenere giustizia in noi e attraverso di noi. In quanti di voi è risolto il desiderio, mentre ascoltavate la predica, di consacrarvi nuovamente e completamente a Dio? Lasciatemi vedere le vostre mani. Sì, credo che sia stato così per tutti noi. Nessuno sarà stato escluso dal desiderio, dal profondo desiderio. Oh Signore, fa che sia così per la gloria del tuo santo nome. E poiché Dio ha posto questo desiderio in noi, lo soddisferà, perché ha fatto questa promessa nella parola e noi ci crediamo. Amen. E poiché crediamo, ora vogliamo alzarci, veniamo avanti insieme e ringraziamo il nostro Dio per la parola che abbiamo avuto l'onore di ascoltare, per il messaggio che ci ha donato per grazia. Forse canteremo un coro, ma cerchiamo davvero di trovare nuovo coraggio, non esuberanza, ma coraggio per ringraziare il Signore. Egli è veritiero, la sua parola è vera, egli è fedele in tutte le sue opere. Egli ha promesso di non abbandonarci e di prendersi cura di noi. Eccoci qui, cantiamo: così come sono, così deve essere. Così come sono, così deve essere. non la mia forza, solo la tua. Il tuo sangue mi purifica dai peccati, o agnello di Dio, io vengo, io vengo. Così come sono, così deve essere, non la mia forza, solo la tua. Alzate le mani mentre cantiamo. Il tuo sangue mi purifica dai peccati, o agnello di Dio, io vengo, io vengo. Alleluia, alleluia, sono redento attraverso il suo sangue. Alleluia, come sto bene con lui. Alleluia, il Salvatore è mio. Alleluia, come bello essere salvati. Alleluia, sono redento attraverso il suo sangue. Alleluia, alleluia, il Salvatore è mio. Oh, alleluia, com'è bello essere salvati. Abbiamo ascoltato la preziosa e sacra parola di Dio. Non è una parola umana, è parola di Dio. E poiché la parola di Dio è sì e amen, noi ci crediamo anche se il nemico vorrebbe trattenerci. Non può farlo. Lui che è la forza, lui che è il più forte è venuto e ci ha liberati. E Giovanni scrive: colui che è in voi è più forte di colui che è nel mondo. Crediamo questo? Così è scritto. Uno può essere potente, ma l'altro è onnipotente. E l'onnipotente dimora nei nostri cuori attraverso la fede per difendere in noi ciò che ci ha conquistato, affinché nulla vada perduto. Questo fine settimana deve averci rafforzato e consolidato nella fede per molto tempo. È stato straordinario. Anche le parole che sono state lette, se sembra impossibile a noi, può sembrare impossibile a Dio? No, e ancora no. Ciò che fino ad oggi era impossibile per te e per me, perché tu e io abbiamo cercato di farlo, lasciamolo ora a Dio e vediamo come Lui è in grado di farlo. Finché lo facciamo da soli, Lui ci lascia fare. Quando non ce la facciamo più e diciamo: Signore, fallo tu ora, io ritiro le mie mani. Non ce la faccio, ho provato, non ci sono riuscito, ora fallo tu. E allora sì, allora succede. E allora improvvisamente ci meravigliamo e gli rendiamo gloria, perché allora sappiamo che non sono stato io a farlo, ma lui. No, ci siamo svergognati affinché non potessimo vergognarci del Signore. Lode e grazie al nostro Dio. Credo che oggi non dobbiamo invitare a ringraziare alla preghiera, ma è il nostro dovere verso Dio offrire la nostra lode, perché guardate, quando il nostro Salvatore esultò nello Spirito e disse: Padre, Ti ringrazio perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Ora, i piccoli ai quali è stato rivelato devono fare allo stesso modo. Padre, ti ringraziamo per averlo fatto a noi, per averlo fatto a me, perché è successo davvero. Ci deve essere un eco, una risonanza dentro di noi. E credetemi, Dio oggi ci è molto vicino, possiamo sentire la sua presenza. Non sentite quanto Dio ci è vicino oggi? La presenza di Dio rimane, l'unzione dello Spirito Santo è su di noi. Non facciamo delle facce devote, portiamo un tesoro divino nei nostri cuori, siamo vasi di terra. Non è importante il vaso, ma ciò che con cui è riempito può essere un vaso miserabile. E se ciò che contiene è prezioso, allora ci sta bene. E possiamo dire con Paolo che portiamo questo tesoro in vasi di terra. Ma sapete, i vasi di terra sono anche facilmente fragili. Trattiamoci con delicatezza gli uni gli altri, sì. Trattiamoci con delicatezza anche gli uni gli altri. A volte i credenti hanno le peggiori maniere che esistono sulla terra tra di noi. È vero, a volte non ci trattiamo bene gli uni gli altri. E vi dico qual è l'ordine delle cose. Sappiamo sempre cosa dovrebbero fare gli altri, come dovrebbero comportarsi con noi, come dovrebbero apparire, come dovrebbero dire, ma non pensiamo mai a come dovremmo essere noi e come dovremmo parlare agli altri. Non pretendiamo che gli altri siano in un certo modo, cerchiamo di essere tutti come Gesù vorrebbe che fossimo. Allora tutto andrà bene. E allora ci sarà armonia celeste, una comprensione divina fra tutti noi, con ogni singolo individuo. Allora la compassione divina, la misericordia sincera, la comunione dello Spirito, allora tutto ciò che non si trova da nessun'altra parte sarà nella Chiesa del Dio vivente. E noi desideriamo ardentemente che questa restaurazione di cui abbiamo sentito parlare fiorisca, maturi, diventi visibile. E che tu ed io possiamo essere un esempio luminoso di ciò che Dio ha fatto ai nostri giorni. Che quando le persone chiedono, sì, dove ha agito Dio e su chi ha agito Dio, noi possiamo rispondere, andate dal fratello tal dei tali o dalla sorella tal dei tali, e guardate voi stessi, che possiamo essere testimonianze viventi del Dio vivente, di ciò che il suo potere vivificante ha operato su di noi e in noi. Vi sembra impossibile? Non per Dio. E poiché crediamo in Dio, abbiamo capito che non siamo noi a doverlo fare, ma ci mettiamo a disposizione di Dio affinché sia Lui a farlo. Ma una cosa è certa, Dio ha messo in noi una tale fame e presto dovrà saziarla. Non ce la facciamo più. Abbiamo fame e sete di giustizia e secondo la promessa fatta del Signore saremo saziati. Anche questo fine settimana abbiamo mangiato alla tavola del Signore e ci siamo saziati del ricchi bene della sua casa. È vero? Lode e grazie al nostro Dio. Ora ricordatevi di me nelle vostre preghiere. Cantiamo ancora io lo amo, l'amato agnello di Dio che mi ha amato ed è morto per me sul legno della croce. Poi il fratello Rus pregherà ancora con noi. Cantiamo. Io lo amo, il caro agnello di Dio che mi ha amato ed è morto per me sul legno della croce. Che è morto per me alla croce, Dio fedele, ti ringraziamo per questo tempo di grazia, per le ore di grazia e per la benedizione che abbiamo potuto ricevere ancora una volta dalle tue parole questo pomeriggio. Oh Signore, ti preghiamo, rimani con noi e con ciascuno di noi. Ti ringraziamo per tutti coloro che sono venuti. Tu hai voluto benedirli tutti, oh Signore. Tu vuoi rimanere con loro sulla via del ritorno nelle loro case. Signore, benedicili e rendili fonte di benedizione nelle zone in cui ciascuno si trova e dove ciascuno abita. Signore, dona grazia a tutti noi affinché ci sosteniamo a vicenda con le mani giunte in preghiera. Dona grazia a me, alla mia casa, a tutti coloro che sono lontani, oh Signore. Affidiamo tutto a te, Signore. Ti preghiamo, Signore, di donarci la tua grazia. Oh Signore, ora che ci separiamo, vogliamo sapere, Signore, che siamo al sicuro in te. Signore, ti ringraziamo per il tuo grande amore e per la tua grande grazia. Ti ringraziamo per la parola profetica che ci hai dato in questi ultimi giorni e ti chiediamo di rimanere con noi e di benedirci con la ricchezza della tua grazia, Signore. E se ci sarà un altro incontro, Signore, che sia nella benedizione, oh Signore, e che tu possa parlare ancora con noi. Adorazione al tuo glorioso e meraviglioso nome di Gesù. Amen.